Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio, ben trovati qui all'ascolto di Slash Radio Web, come sempre pronti per questa rubrica che ha esordito la settimana scorsa e che adesso sta naturalmente prendendo forma definitivamente. Un primo appuntamento già l'abbiamo appunto raccontato con Andrea Socrati. Torniamo nel Museo Omero virtualmente, ma anche per fare delle lezioni che vanno oltre il Museo Omero. E questa volta, in questo secondo appuntamento, ad accompagnarci sarà Annalisa Trasatti, alla quale do il buon pomeriggio.
Ciao a tutti, grazie Chiara.
Ciao. Ciao e ben trovata. Allora, ci farai scoprire il surrealismo. Insomma, stiamo vivendo un periodo storico che di surreale ha molto, quindi sei in tema.
Assolutamente sì, mi sono resa conto spesso dopo aver scelto il tema o comunque il punto di partenza di quanto in realtà sì, le opere veramente e gli artisti ci possono insegnare. Siamo in un periodo assolutamente tra le due guerre mondiali, che fino ad oggi sono stati gli eventi principali di questo secolo, dello scorso secolo. Siamo intorno tra gli anni 20 e gli anni 30 e veramente anche in quel momento si stava mettendo in discussione tutto. E quindi gli artisti ovviamente hanno dato per certi versi il meglio di sé, perché appunto hanno delle grandi antenne che recepiscono, appunto riescono a recepire e a volte anche a dare delle risposte che noi spesso non abbiamo, come in questi giorni, insomma.
Assolutamente, è così, infatti, questo può tornare molto, molto utile. E allora andiamo ad iniziare questa puntata. Datemi un momento che noi nel frattempo siamo collegati e voglio anche ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che avete la possibilità naturalmente di scriverci come sempre sul form. Se avete delle domande per Annalisa, basta andare sul sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e appunto digitare la vostra domanda, oppure ci potete seguire tranquillamente sulla nostra pagina Facebook e scrivere e commentare anche lì. A tal proposito, invito a tutti quanti a condividere anche il nostro video, io lo faccio in diretta naturalmente, così non me ne dimentico, perché poi mi metto a chiacchierare con Annalisa e si rischia di, ecco,
Ma anche
di non
io sto cercando di fare la stessa cosa.
condividere. L'arte va condivisa, soprattutto appunto
Vero.
perché sono delle vere e proprie lezioni e si può imparare molto. Dunque, dicevamo, allora, intanto perché questo titolo? Come mai hai voluto dare questo titolo a questa puntata oggi?
Allora, il titolo proprio nasce dal il titolo, cioè Surrealismo o la rivincita dei sensi, nasce proprio da questa grande forza che alcune produzioni, alcune sculture dei surrealisti hanno e di come proprio in quel momento lo studio dei sensi, delle reazioni sensoriali, dei materiali fosse importante, cosa che un pochino poi si è persa, tanto che adesso si parla molto di arte concettuale, arte video arte, eccetera. In quel momento proprio gli artisti, ovviamente sul filone di tutte le scoperte e gli studi di Freud, quindi parliamo di un momento in cui non solo storicamente è avvenuta la prima grande guerra mondiale, ma la scienza ha fatto assolutamente delle scoperte straordinarie, tra cui quelle dell'inconscio, no? In realtà apparentemente noi siamo sempre gli stessi, in realtà ci percepiamo in maniera molto molto diversa. Insomma, tutto era scoppiato, per usare appunto un verbo non a caso, bisognava un po' ricostruire i pezzi. E primi dadaisti, uno per tutti Duchamp, eccetera, e poi surrealisti cercheranno di dare un nuovo senso alle cose, alla realtà. I surrealisti soprattutto, secondo me, hanno dato un contributo più di ironia, divertimento, anche proprio libertà, che forse all'inizio ancora i dadaisti non avevano perché erano più vicini al periodo, diciamo, della guerra. Quindi la rivincita dei sensi, perché le opere che ho scelto vorrei proprio cercare di descriverle perché tutti dobbiamo provare ad immaginare soprattutto le sensazioni tattili che si hanno toccandole. Ovviamente ormai sono tutte opere da museo, quindi non sempre si possono toccare, ma il lavoro fatto dietro a questa scelta, insomma, rimane ancora valido.
Benissimo, allora iniziamo questo viaggio. Quando partiamo?
Sì.
Quando collochiamo cronologicamente?
Allora, siamo più o meno, ecco, tra gli anni 20 e il 30, un anno importantissimo, tre delle quattro opere sono del 1936, siamo a Parigi,
Benissimo,
non potevamo…
Mi interrompo un attimo solo, perché non sto salutando Alessio, al di là dello schermo, che io non vedendolo a volte mi dimentico, lo voglio salutare, perché poi dopo Alessio in questo momento ci manderà anche delle immagini di cui tu stai parlando, quindi
sì.
A chi sta ascoltando la lezione e vuole appunto godere anche di una visione di queste opere di cui tu adesso racconterai in maniera dettagliata, naturalmente per i nostri soci non vedenti, ma anche per i vedenti, possono andare sulla pagina di Slash Radio Web dove scorreranno. Ecco, volevo dare questa precisazione. Ora non ti interrompo più, promesso. Vai.
Non c'è problema. E siamo nella Parigi del 1936, questo è un anno importantissimo, e siamo in un caffè, non potevamo essere altrimenti. Nel caffè parigino è successo veramente un po' di tutto, era il luogo proprio di incontro, di dialogo, perché comunque si parla di un'arte particolarmente corale, di grandi gruppi di artisti, e si parla per fortuna anche di artiste donne. Dobbiamo immaginarci in questo caffè parigino con Picasso, Dora Maar e Meret Oppenheimer. Meret Oppenheimer è una giovane artista, diciamo, designer, potremmo dire, di origine svizzera, che a Parigi si diciamo mantiene lavorando per una stilista come Elsa Schiaparelli, quindi grandissimi nomi. E lavorando nella moda, questo è importante, lei lavora con gli oggetti, con le forme, con i materiali, fa delle prove, quindi sviluppa questa sensibilità tattile molto interessante. E proprio questo, in questo caffè, appunto, i tre amici parlando e chiacchierando disquisivano un po' della Parigi, ovviamente una Parigi che vedeva ancora i retaggi delle grandi signore tutto il giorno in giro con le pellicce e nello stesso tempo la modernità che stava arrivando. E Picasso fece una battuta, quella che poteva sembrare una battuta: certo che a Parigi tutto potrebbe essere ricoperto di pelliccia. E Meret disse: sì, anche questa tazzina. Si alzò di corsa, andò in un grande magazzino, scelse una tazzina da caffè con cucchiaino e la ricoprì completamente di pelliccia di gazzella cinese. Nacque la colazione in pelliccia. Quindi noi dobbiamo proprio immaginarci un semplicissimo oggetto molto riconoscibile, perché chi è che non riconosce una tazzina, eccetera.
Sì.
Ma noi ci dobbiamo immaginare noi stessi, di mattina, arrivare ciondolanti un po' in cucina, mezzo addormentati, prendere, come facciamo spesso, in maniera automatica la tazzina e portarla alla bocca. Immaginate cosa vuol dire sentire una pelliccia in bocca. È una cosa abbastanza sgradevole, no? E questa è questo il surrealismo che vuole fare, e questa cosa si rinnova ogni volta che tu vedi, addirittura anche l'immagine, talmente forte l'accostamento, cioè la tranquillità che ti dà il riconoscere la forma ha poi invece uno shock nel fatto di vedere questa pelliccia proprio volutamente proprio esposta, no? E tutto questo collegarlo alla bocca, quindi con qualcosa che è molto di ultra tattile, qualcosa che proprio ci va dentro interiormente. E io la trovo una cosa molto interessante. È ovvio che è diciamo, un lavoro artistico abbastanza semplice, è l'idea, che è l'idea, soprattutto è l'idea che è risolta attraverso l'uso dei materiali, questo è importante. E quindi ecco questa opera, che lei in realtà poi Meret Oppenheimer ha sempre denominato solo come oggetto, quindi voi se andate al MoMA di New York la trovate ovviamente, ahimè, sottoteca con il titolo oggetto, permise a lei di entrare come prima donna nella collezione del MoMA di New York e quindi di fare la storia dell'arte. Nello stesso tempo invece André Breton, che era il grande ideatore del surrealismo e quello che scrisse il manifesto, l'ha invece appunto ridenominata colazione in pelliccia, ovviamente riferendosi anche alla grande colazione sul Déjeuner sur l'herbe di Manet, quindi con tutta un'ironia nell'ironia, perché appunto gli dava tutto un senso diverso, no? Più sognante. E questa appunto è la prima opera che è stata scelta, ma in questa fase parigina non potevamo non nominare un altro grandissimo che è Salvador Dalì. Salvador Dalì appunto ha qualcosa in comune, so che tu lo apprezzi molto, lo ami, Salvador Dalì spagnolo, ma ha lavorato tantissimo a Parigi, ha in comune con Meret il fatto di aver lavorato entrambi nella moda e appunto sempre con la Elsa Schiaparelli che è stata la grande, tra virgolette, nemica di Coco Chanel, quindi siamo proprio ai massimi livelli. E Dalì è perfetto sia nello spirito in cui ha incarnato, proprio anche nella vita, perché lui è stato un surrealista in tutto, è arrivato addirittura a fare spot pubblicitari, a lavorare con la Disney, quindi lui veramente il Novecento se l'è goduto in maniera completa ed è famosissimo per i suoi dipinti, ma in realtà ha fatto anche delle interessanti sculture, sculture oggetto. E la prima che io ho scelto è il telefono Aragosta, cioè pensiamo a quanto il telefono sia diventato per noi importante, indispensabile, cioè pieno di simboli proprio, mai potevamo pensare. In quegli anni, nel 1936, lui sempre chiacchierando con amici intellettuali, l'importanza dei salotti e dei caffè erano anche questi, parlare, discutere, chiacchierare moltissimo. Questo amico una volta gli racconta di una scena che aveva visto a pranzo da una signora aristocratica che di fretta, mentre suona il telefono, invece di prendere la cornetta, tira su una ragosta che era lì vicino come piatto di portata. Quindi questa cosa è avvenuta davvero davanti agli occhi, ma è avvenuta anche perché in effetti la ragosta ha una forma che ricorda la cornetta, che ricorda un telefono. E non a caso nel tempo verrà fatto il cordless con questa forma, cioè siamo un'opera d'arte che diventa in realtà poi il design che viene riprodotto.
In che anno siamo, Annalisa? Con
sempre nel 1936, quindi siamo proprio in quegli anni.
Parliamo di esatto. Qualcosa che sembrerebbe molto più moderno, no?
Assolutamente, assolutamente sì. E la scelta dell'Aragosta è intanto perché intrigava, no, dal punto di vista com'è la ragosta? La ragosta è per certi versi dura, coriacea, piccante, ma anche molle, umida. E ovviamente da lì sicuramente i livelli, diciamo, che lui voleva poi istigare erano tanti, no? Da quello sessuale ma anche a quello sempre giocoso. E nello stesso tempo appunto anche afrodisiaco, infatti pensiamo all'importanza del telefono appunto nel passare messaggi di tutti i tipi, anche quelli d'amore, e quindi assolutamente anche in questo lui è stato veramente molto molto geniale. Quello che è importante dire è che questo tipo di, quello che noi adesso magari non consideriamo bello, cioè il concetto di bellezza era proprio in quel momento per i surrealisti era proprio cambiato, la bellezza non aveva più niente a che fare con l'armonia, con l'eleganza, con la raffinatezza, ma una frase che loro citavano sempre, una frase del poeta Comte de Lautremont diceva: bello come l'incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio. È una frase che a me ha fatto sempre, cioè, perché? Perché praticamente cose che non c'entrano nulla,
no,
cioè è l'accostamento.
Assurda, no? Una sorta di nonsense.
Esatto, un nonsense che però appunto in questi casi che noi stiamo facendo vedere, di cui parliamo oggi, sono comunque accostamenti anche tattili, perché la parte sotto del telefono rimane di plastica, comunque, no, di materiale freddo e liscio, e il sopra invece assolutamente è tutto un altro mondo, addirittura un essere vivente. E quindi è questo l'interessante, perché comunque l'impatto è visivo, ma non solo, è soprattutto tattile, perché noi quando vediamo una ragosta sentiamo anche la sua consistenza. È interessante, molto molto, insomma, mi sembra una cosa molto molto ben azzeccata, ecco. E in più ovviamente i surrealisti sono artisti che sempre di più vogliono stimolare il visitatore, diciamo, del museo, ma soprattutto appunto chi guarda l'opera, cioè questo coinvolgimento della persona diventa una cosa importantissima, non si può fare più a meno. Sempre con Dalì, sempre lo stesso anno, una delle opere veramente che io adoro, sempre adorato, è La Venere dei Cassetti. Allora, quando parliamo di una Venere, noi immaginiamo, insomma ce ne sono tante famose, ma la Venere per eccellenza è la Venere di Milo. la famosa certo. Venere senza le braccia, con il busto appunto nudo, con questa specie di pareo, come lo chiamiamo noi, che copre la parte sotto i fianchi, eccetera, eccetera, la posizione molto ad est, eccetera. In effetti lui cosa fa? La Venere fa un calco, come per l'ipotesi, ci sono anche al Museo Nero.
Una scultura, insomma, ricordiamo.
Sì, una sorta di una scultura, fa un calco perfetto proprio, un calco perfetto dell'opera. E mantiene la stessa forma, le stesse dimensioni, il gesso lo dipinge un pochino, ma sempre bianco, quindi noi riconosciamo benissimo, se la vediamo da lontano, appunto, se ci avviciniamo, questa Venere è fatta dal petto al busto, eccetera, ha una serie di cassetti aperti. E il pomello per tenere, diciamo, per aprire il cassetto è fatto di pompon, di peluche, anche qui torna il pelo. E questo è anche qui la rappresentazione proprio di tutte le teorie che loro avevano, cioè questo il signor Freud, ecco che qui che torna. In cosa ci ha cambiato Freud? Non ci ha cambiato apparentemente, ma ci ha fatto capire che tutti siamo fatti di cassetti, che dentro di noi siamo tutti cassetti da aprire, se vogliamo aprire, insomma, no? E quindi è veramente interessante, perché è un bellissimo manifesto, perché c'è il contrasto materico tra questo gesso dipinto da questa materia quindi fredda, insomma, fredda, ma eccetera, e il pompon, che quindi è proprio voluto, è fortemente voluto, cioè proprio la cosa più distante. Dà anche un po' ricordo, ovviamente, il pompon, tutto quello che è la camera, no? Tutto quello che è qualcosa comunque di intimo, eccetera. E questi cassetti proprio vanno addirittura a un cassetto in fronte la Venere, perché ovviamente l'inconscio insomma parte dalla mente per poi arrivare nel corpo. Però lui lo fa senza, appunto, non fa come Picasso che fa scoppiare la figura, no? Addirittura quasi rendendola irriconoscibile. Lui ci dà il nostro contentino, no? Ci tranquillizza partendo da qualcosa di riconoscibile, ma ancora peggio, perché una Venere così, appunto, è ancora più inquietante, che non è sempre una cosa negativa, secondo me, però non ti lascia indifferente, insomma.
Però è particolare, perché poi ha veramente delle forme molto, molto classiche, come la Venere di Milo.
Assolutamente, è un calco, sì, uno a uno.
Non è moderna, ecco, questo voglio dire.
Nella esatto, forma però, cioè, è esatto. Praticamente è quella la potenza, cioè è proprio questo gioco. E questo è interessante, appunto, perché lui può giocare su questa cosa, perché sa che tutti già al tempo avrebbero riconosciuto la Venere di Milo che c'è sotto, e infatti la chiama Venere dei cassetti, certo.
Sì? Lo fa apposta, cioè richiamo
evidente. Esatto, lo fa apposta, perché sa di giocare già su quello che noi adesso chiameremo un'icona, comunque su un qualcosa di pop, ecco, no? Già in questo, perché va... esatto, quindi è in effetti.
Annalisa, possiamo ricordare anche dove si trovano queste opere di cui tu stai parlando?
Molte sono poi diventate anche dei multipli, hanno avuto insomma varie, quindi io ho di ognuno ho selezionato una cosa. Allora, l'oggetto, ovvero la colazione in pelliccia di Merit Oppenheim, è al MoMA, Museo di Modern Art di New York. Il telefono Aragosta di Salvador Dalì ha avuto vari duplicati, ma uno è alla Tate Modern di Londra. La Venere di Milo, cioè la Venere a cassetti, insomma, sempre di Dalì, è a Rotterdam, ma ce ne sono comunque vari, insomma, il Museo di Rotterdam. Perché poi anche il discorso della duplicazione e dei duplicati era una cosa che ormai era stata abbastanza superata, no? Non c'era più l'importanza dell'unicità del pezzo, anche questa è una cosa che appunto anticipa tutto quello che poi sarà la pop art. Noi ricordiamo che siamo molto prima di un Andy Warhol, insomma, però già iniziamo a parlare lo stesso linguaggio. Questi sono tutti artisti che ancora stanno a Parigi, ma molti di questi, per esempio Max Ernst, lo stesso Duchamp, Marray, molti di origine anche ebrea, poco dopo il 36 dovranno quasi tutti andare in America per questioni razziali, eccetera, e da lì poi nascerà tutta la nuova, diciamo, stagione americana. E, andando un pochino avanti, ho scelto...
Tu hai...
Vai, vai.
Sì, sì, un'altra opera che si chiama Regalo.
Regalo, infatti, esatto, ti volevo proprio dire questo perché hai deciso di tenerlo per ultimo, no? Il Dulcis in fondo, ci vuoi fare questo regalo e chi, sono molto curiosa perché si tratta anche di c'è anche un contributo audio, no?
Assolutamente sì, è un regalo diciamo di gusto dadaista e surrealista, quindi non può essere un regalo normale. Io ho chiesto a una collega, Alessia del Museo Mero, di leggere una piccola filastrocca che viene da un libro per bambini di Marco Dallari, dove lui sceglie delle opere e le descrive appunto con una piccola filastrocca. Io farei partire l'audio e poi mandiamo l'immagine. Esatto,
certo. Ascoltiamo.
Un ferro da stiro aderì al dadaismo, ma si ammalò subito di grave irsutismo e più non lisciava camicie e calzoni per via di una fila di acuti spunzoni. Però, non volendo restare in disparte, lui si riciclò come opera d'arte. Divenne famoso che più non si può ed ancora oggi lo chiaman cadeau. Arte per le rime, di Marco Dallari, edizioni Arte Bambini.
Carina.
Sì, a parte l'uso della filastrocca.
Molto carina, adesso sta per passare anche l'immagine sulla nostra pagina, tra l'altro insomma nel frattempo ci stanno scrivendo sulla pagina chi sta ascoltando, c'è Teresa, c'è Claudio, Teresa scrive che buffa quest'opera riferita alla Milo a Cassetti e precedentemente aveva anche commentato il telefono a Aragosta dicendo appunto che non lo conosceva, si fanno delle scoperte interessanti, ecco adesso sta passando proprio questo ferro da stiro con gli spuntoni in sostanza.
Esatto, allora non so Chiara, ma se tu ricevessi questo come regalo cosa penseresti? Un telefono da stiro in
grigia, la tazzina col pelo o il telefono Aragosta senz'altro?
Guarda, io devo dire che sono tutte opere che amo e veramente mi diverto, no? Perché pensare a un cadeau, già cadeau in francese, lo stesso suono, è dolce, è giocoso, no? È veramente un suono molto, molto carino, molto buffo. E ti fa pensare magari a qualcosa di piccolino, un cadeau, quasi un regalino per bambini. In realtà arriva questo ferro da stiro in ghisa, quindi quelle proprio delle nonne che io in realtà neanche ho mai visto, no? Che si scaldava sulla brace, messo in posizione di riposo, in verticale, ma dalla base sotto, dalla piastra, escono 14 spunzoni, diciamo, di chiodi, sempre di ferro. Quindi ovviamente più che un regalo sembra una macchina per le torture.
Veramente, sì, oppure esatto, un regalo alla famiglia Adams, forse.
Assolutamente sì, questa cosa mi fa ridere proprio perché è un regalo. E ho pensato, ma quante volte noi abbiamo ricevuto cose che non ci piacevano, abbiamo dovuto fare regali contro voglia, cioè tutto questo, anche lì ovviamente c'è l'irriverenza contro tutto quello che sono anche delle abitudini, ormai è sorpassate dire borghesi, no? Però in realtà un po' è così, cioè l'idea di dover fare un regalo, a volte un po' per forza, a volte nelle occasioni, e quindi tutto quello è contro quello che appunto io mi aspetto.
Vediamo
sì, ci sono, Chiara, ci sono.
Eccoci qui, è tornata
Maria. Ci sono. Ecco, sì.
Appunto. Dicevo appunto che insomma se il discorso è stupire in questo sono stati
sì, io ho anche pensato che diciamo in questo momento in cui siamo un pochino tutti più sopiti, un po' più addormentati, no, con i sensi, cioè mi sono spesso fatta appunto questa domanda, ma ce la facciamo appunto anche come Museo Mero, no? Cioè torneremo più tutti con la voglia di essere più sensoriali, di toccare di più, no? Oppure invece tutto cambierà, no? Come sicuramente in parte sarà, e quindi soprattutto la tattilità dovrà essere appunto esperita in maniera diversa, insomma. E allora queste sculture, insomma, mi sembravano proprio l'occasione proprio anche per allenare i nostri sensi in questo periodo, no? Per poi tornare alla normalità sicuramente più consapevoli, perché poi anche lì non è che dobbiamo toccare tutto e tutti in maniera incondizionata, no? Il toccare è un atto appunto che più è consapevole, più dà quel piacere, insomma, che poi l'arte deve dare. E quindi mi è venuto abbastanza, insomma, in naturale scegliere questo periodo, che comunque è anche molto interessante perché, ripeto, si mette proprio a studiare, a scandagliare la mente umana, e questo è sempre molto molto interessante. Poi adesso ormai si parla di neuroscienze, si parla di tutto altro, però in realtà stiamo sempre appunto studiando quello che è il mistero dell'uomo, insomma.
Eh sì, è così. Ma a proposito, per quello che riguarda il Museo Omero, invece, c'è qualche opera surreale, qualche della corrente surrealista o dadaista che si può toccare?
Allora, di questa epoca storica no, però diciamo che nella nostra collezione di arte contemporanea ti citerei La donna nel tubo di Giuliano Vangi, che è un gesso originale, cioè il gesso usato poi per il bronzo che invece è nel suo museo in Giappone, ed è un'opera veramente straniante, stranissima, e noi bambini di solito la proponiamo di spalle perché sembra una specie di cannolo di grande tubo, lo giriamo e dentro questo tubo c'è il viso di una donna che in effetti sembra incastrata, sembra intrappolata, sembra addormentata, insomma da lì poi partono mille storie, perché è qualcosa che tu assolutamente non ti aspetti, perché questo tubo è un pochino morbido, piegato su se stesso, e dentro contiene una figura, insomma, e quindi ecco, anche lì c'è un uso del gesso e poi del bronzo, materiali tradizionali di un grande maestro appunto contemporaneo che è Vangi, ma qui gioca proprio con questo accostamento, insomma, ecco, di questa figura femminile che è tutto lontano da qualsiasi personaggio idilliaco, ma sta lì incastrata. E lui ci ha raccontato che è un'opera del 1967.
1967, adesso torniamo con Annalisa tra pochissimo, così ci togliamo questo dubbio definitivamente. Intanto io vi ricordo, naturalmente, come tutti i musei, che il Museo Statale Tattile di Ancona, il Museo Omero, è in questo momento naturalmente chiuso, però proprio l'idea che è nata in collaborazione con il museo è quello di portarvi il più possibile l'arte in casa tramite la radio, un'arte che poi tornerà il prima possibile tattile anche per chi vorrà visitare il museo, che appunto adesso ci racconterà Annalisa, insomma, ha veramente tantissime riproduzioni che possono essere toccate, tra l'altro un bellissimo museo non solamente per gli adulti, non solamente per i non vedenti, ma anche per i vedenti e per i bambini, perché una delle regole, lo diciamo sempre, principali dell'arte è che non si deve toccare, perché si rovina, non si deve toccare, è sottoteca, eccetera. Invece lì al Museo Omero si può toccare tutto, giusto?
Sì, mi senti? Sono tornata. Ormai sei una... potresti fare la nostra promoter.
Sì. Beh, questo è una caratteristica fondamentale, tra l'altro, cioè, il dubbio può venire alle persone che i musei tattili siano esclusivamente per persone non vedenti, invece no, sono esperienze molto interessanti anche per le persone vedenti. Purtroppo anche noi come Slash Radio Web saremmo dovuti essere lì insomma in questo periodo a marzo, ma anche per il centenario dell'Unione non siamo riusciti a venire, ma uno dei sogni ed uno dei, no, non è un sogno perché ci auguriamo,
lo faremo, esatto,
insomma quello di portare proprio i nostri ascoltatori all'interno del museo per fare una puntata dedicata proprio al Museo Omero e con Slash Radio Web. Comunque intanto il museo viene da noi e ci stavi finendo di raccontare di un'opera.
Sì, di un'opera di Giuliano Vangi che è presente in collezione, si chiama La donna nel tubo, è una scultura in gesso, ma è un gesso originale, il gesso che lui ha preparato per poi fare il bronzo, che attualmente è esposto nel suo museo in Giappone, perché ricordiamo che noi abbiamo anche artisti italiani che hanno addirittura appunto dei musei dedicati in Giappone, insomma questo è il caso di Giuliano Vangi. La donna nel tubo perché è proprio assolutamente un tubo morbido, diciamo, ripiegato su se stesso, e quando i bambini noi giriamo l'opera, perché di solito la presentiamo di spalle, vedono che dentro questo tubo c'è il viso di una donna, e quindi anche qui si può parlare in un certo senso di surrealismo, perché comunque l'accostamento appunto di un oggetto inanimato con dentro appunto una figura animata crea dei sentimenti sentimenti contrastanti. E Vangi ci disse che quest'opera è del 67, non a caso, perché lui dice: io sentivo che qualcosa stava per scoppiare. Anche qui di nuovo torna un po' questo termine, no? Siamo appena prima del 68, e quindi sicuramente l'artista riesce a dare forma a dei sentimenti che noi di solito abbiamo, delle, a volte più che sentimenti, anche, come dire, delle inquietudini, no? Dei pensieri che ci attraversano, ma che non sappiamo poi rappresentare. Invece dargli la parola, dargli, nel caso del cinema, una storia o una forma, è sicuramente parte appunto del compito che ha l'arte. Insomma, è per questo che, non so, in questo periodo mi sento ancora di più di riflettere, come tutti, no? Ognuno in questo momento non possiamo altro che riflettere su quello che è il nostro ruolo, il nostro compito, su quello che possiamo fare nel nostro piccolo, spesso da casa. E quindi, ecco, per me gli artisti sono sempre fonte di ispirazione, non perché tutti noi dobbiamo diventare artisti, ma perché l'arte, sono proprio convinta, riesce a far vivere meglio, insomma.
Assolutamente, io sono molto d'accordo con te in questo. Allora, per chi si fosse collegato solo ora, purtroppo in chiusura, vogliamo anche ricordare che questo era solo il secondo appuntamento, ce ne saranno altri due, adesso Annalisa ci dirà quali, e poi soprattutto che potete rivedere o riascoltare questa puntata sia caricata sul sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, sia invece sulla nostra pagina di Facebook, dove questa diretta rimarrà naturalmente, verrà anche messo il podcast della puntata. Dunque, Annalisa, i prossimi appuntamenti con chi saranno e su che diretta, insomma, parleremo?
Per il prossimo appuntamento praticamente sganciamo l'artiglieria pesante, perché ci sarà il presidente, il presidente nonché fondatore del museo, che devo dire è sempre molto disponibile, perché noi lo mettiamo in programma e poi glielo diciamo. E quindi il titolo è In giro per musei con Aldo Grassini, e quando io parlo di Aldo Grassini in realtà dico anche Daniela Bottegoni, perché non ricordiamoci sempre che il museo è nato dalle esperienze di vita e dei viaggi di Aldo e di Daniela, ed è importantissimo, insomma. Penso parlerà solo Aldo, però ecco, non era solo in giro per musei. Abbiamo pensato questa cosa proprio perché a noi piace tantissimo sentire i suoi racconti, ma è importante anche raccontare di alcune opere, quelle che lui sceglierà, proprio nel momento e nel contesto in cui è riuscito a toccarle. E come ascolterete, in alcuni casi l'ha fatto in maniera legale, il più delle volte in maniera illegale, e quindi saranno divertente anche capire cosa è stato nel contesto, appunto, che l'ha portati, soprattutto nei primi anni, nei viaggi di 20-30 anni fa, no? Hanno veramente cercato tutti i modi e tutti i mezzi per riuscire nel loro intento, che non è altro che poi un diritto. Perché certo, in realtà fruire dell'arte è un diritto di tutti, ma noi facendolo con gli occhi spesso, appunto, neanche se ne accorge nessuno, invece loro hanno bisogno del metodo, di un metodo, appunto, che è quello di toccare per vedere. Poi finiamo, dulcis in fondo, col professor Socrati, che invece ha scelto un altro artista presente al museo, Loreno Sguanci, anche lui toscano, ma sempre vissuto a Pesaro, come l'artista Vangi che prima ho citato, e mani sensibili che generano emozioni. Loreno Sguanci è stato veramente un tipo di artista dalla grandissima umanità, è stato anche molto presente nella politica di Pesaro, ma soprattutto una persona di un'estrema dolcezza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, con cui appunto abbiamo parlato, ci ha lasciato degli scritti, quindi anche qui è interessante perché sono sculture astratte. E anche qui facciamo cadere un altro tabù o un altro pregiudizio: il non vedente non è che può godere solo della scultura figurativa, perché riconosce la Venere, riconosce la lupa, ma le mani hanno grandissime potenzialità se ben, diciamo, educate, guidate, o se comunque curiose, eccetera, possono godere assolutamente anche della scultura astratta.
Bene, mi pare che abbiamo anche oggi, insomma, veramente dato degli interessanti spunti a chi ci sta ascoltando, abbiamo stimolato e diffuso l'arte, quindi mi sento molto felice, perché in un momento in cui tutto è fermo e purtroppo i musei sono chiusi, insomma, questa è un compito e una missione che insieme al Museo Omero vogliamo veramente portare avanti. Tra l'altro, io ne approfitto.
Sì. Per
dirti, Annalisa, che proprio in questi giorni, insomma, si sta molto discutendo sull'arte invece virtuale, no? Quindi tutte queste possibilità di fare dei tour virtuali, che però nel 90% dei casi non sono accessibili. Non so se tu hai
grazie mille di questo gancio. Allora, sono
lo stiamo facendo in diretta,
sì,
non abbiamo messo in scaletta, però
sì, no, ma perfetto, no, ti ripeto, ormai ci leggi nella mente. Nel senso che noi partecipiamo come Museo Statale, Museo del MIBACT, a quasi tutte le campagne che ovviamente ci invitano a fare, ed è tutta una richiesta di video, anche nella difficoltà di fare video. Quello che noi possiamo dire è che comunque vanno fatte queste cose, sono importanti, ma sempre nell'ottica dell'accessibilità. Produrre un video vuol dire farlo con l'audio e farlo sottotitolato, almeno questo, insomma, eccetera, eccetera. Quindi proprio in occasione di questo momento storico abbiamo attivato, approfitto per dirlo, un'edizione straordinaria della Biennale Arte Insieme, che è la nostra biennale, cioè la nostra, diciamo, concorso che facciamo ogni 2 anni, invitando le scuole, in questo caso no, e i musei, quindi stiamo scrivendo a tutti i musei, quindi di produrre quello che ci siamo appena detto, i materiali che vengono prodotti in questo momento, che io devo fare a volte da zero, li devo pensare subito per tutti, perché se tu mi fai l'ennesimo video di Brera con una bellissima musica classica, ma senza testo, senza audio, senza sottotitolo, non solo il non vedente, ma moltissime altre persone non lo capiranno. E quindi va benissimo produrre prodotti video, prodotti digitali, eccetera, perché comunque noi non diciamo di dover produrre solo cose per ognuno, ma va pensato, e in questo il museo, a chiunque si iscrive, a chiunque vuole informazioni, risponde proprio anche in maniera dettagliata. Non so, ci mandano un video dicendo questo va bene, noi diciamo no, manca l'audio, oppure meglio sottotitolare, oppure se potete mettete anche la traduzione in lingua dei segni. Quindi in questo il museo, vogliamo ribadire la nostra, diciamo, ruolo anche di consiglieri, perché ci rendiamo conto che non tutti siamo esperti di tutto, e però se c'è la buona volontà, in questo momento, ecco, si può approfittare anche di produrre materiale più accessibile, insomma, per tutti.
Hai ragione, infatti questo è un problema serio sulla professionalità, in particolare, sì, di chi crea e organizza siti accessibili. C'è, cioè, veramente tanto bisogno, sì, di creare,
sì, sì,
delle
più delle volte, diciamo che cadono dalle nuvole, anche se questo ormai tra leggi, circolari, eccetera, non si potrebbe più. Però a noi devo dire che capita costantemente di parlare con architetti, funzionari grafici, eccetera, che fanno ancora degli errori a volte veramente troppo troppo basilari, la sovrascrittura sullo sfondo, no, l'uso dei colori non contrastati, cioè questo per dirne alcune, insomma, poi ecco, quindi avere comunque la voglia, la curiosità di confrontarci e contattarci, insomma, siamo qui apposta, quindi ci fa molto piacere. C'è la pagina Facebook Biennale Arte Insieme. Tutte le informazioni sono nel sito del museo, che è sempre aggiornato, www.museomero.it, e la mail è arteinsieme@museomero.it.
Benissimo, siamo state bravissime, abbiamo detto tutto, sono lì, 15:59, meglio di così non potevamo fare. Diamo appuntamento allora la prossima settimana con il presidentissimo Aldo Grastini, giovedì 16 aprile. Forse anche 15:20 anche con lui, perché ci siamo accorti, insomma, che quando si parla di arte mezz'ora forse va un po' stretta, quindi facciamo una quarantina di minuti. Io ringrazio veramente tanto Annalisa Trasatti per averci portato in questo mondo così incredibile, facendoci conoscere delle opere d'arte che, insomma, credo in pochi conoscevano, e naturalmente ti auguriamo un buon proseguimento, un buon lavoro e una buona Pasqua.
Sì, ci siamo arrivati.
Ci siamo.
Grazie mille, Chiara, a tutta la redazione.
Ciao.
A presto, ciao ciao.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.